Il direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, ciao a tutti.
Rivedibile ancora una volta la strategia Ferrari in qualche modo, direttore. Che cos'è che si può migliorare tanto, immagino?
Ma tantissimo, anche perché è pazzesco che una vittoria venga accolta sempre con delle polemiche. Cioè, c'è qualcosa che non va, diciamo, nella sintonia della squadra.
Esatto.
Evidentemente c'è qualche cosa che, io non dico privilegia un pilota o un altro, ma è clamoroso commettere comunque queste ingenuità, questi errori che in ogni caso penalizzano. Oggi, cioè, ieri è capitato a Leclerc, ma può capitare all'altro, insomma, no, non è questo il modo, in qualche modo, di perseguire anche una strategia di squadra che privilegi anche uno dei due campioni, come è sempre stato nella storia della Formula 1. Quindi non ci sarebbe niente di male, ma sembra veramente una conduzione disastrosa questa alternanza di risultati dovuti molto spesso alla squadra, agli ordini di scuderia, alle strategie, a cose che evidentemente devono essere messe a posto e che sembrano, posso dire, un po' da dilettanti.
Ed è un peccato, direttore, perché poi le potenzialità ci sono e come, insomma, l'abbiamo visto soprattutto dal punto di vista dei piloti, e spesso e volentieri la strategia fa la differenza. Venire meno in quella significa, come dice lei, avere qualcosa che non funziona all'interno del team.
Tu leggi la Gazzetta oggi, è giusto il titolo, cioè una vittoria che spacca, cioè una vittoria che realmente comunque crea troppi problemi. Insomma, con Leclerc ancora una volta appunto è penalizzato dal box. Questo bisogna dirlo.
E bisogna lavorare molto su questo. Lavorano invece sull'assemblamento delle squadre, le varie proprietà, Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli, eccetera, eccetera. Andiamo un po' per ordine, direttore. Questo è stato un po' il weekend, anche ancora, se vogliamo, di Zaniolo, sempre più vicino alla Juventus. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, quindi prestito a 10, obbligo a 40. Alla Roma sono un po' nervosi per la vicenda, ma a questo punto vogliono chiudere in modo da potersi concentrare sul resto. Mourinho ha detto: io parlo soltanto al 12 di agosto, quindi probabilmente si legge anche un po' una polemica da questo punto di vista. La Roma, che però nel suo modo di agire sta agendo bene, guarda al futuro, non si fa imbrigliare nel presente. La Juventus che cerca di presentare ai nastri di partenza una super squadra a questo punto, direttore.
Ma guarda, ci sono vari segnali, li possiamo cogliere non solo, diciamo, guardando i giornali di oggi, ma di quelli della settimana.
Sì.
Il primo segnale che mi salta all'occhio è quello che dell'intervista di Arriva Bene a Baciago, il direttore,
sì,
di
Tutto Sport.
In quella intervista io ho letto una grandissima ambizione della Juventus, perché guardate, va riletta con attenzione, cioè il miglioramento del marchio Juventus, questo ha detto Arriva Bene, che è un manager, passa assolutamente da una globalizzazione del marchio, cioè in soldoni la politica che Marchionne, buonanima, insomma, ha lasciato al mondo automobilistico della famiglia Agnelli è quello sempre di migliorare negli accorpamenti per salire nella graduatoria, diciamo, della popolarità del marchio. E lo stesso deve fare la Juventus. Quindi io in questo vedo una grandissima attenzione a uno sviluppo del marchio che passa, e questo lo ha chiarito molto bene, Arriva Bene, dai successi, nel mondo. Cioè la Juventus deve affermarsi ancora di più nel mondo, e chiaramente deve passare dalla Champions, deve passare dall'Europa. Cioè la Juventus che deve essere più globale da un punto di vista di marketing, merchandising, visibilità, eccetera, deve passare da quel mondo lì, cioè deve fare quel salto definitivo per affiancarsi ai grandissimi top club che sono Barcellona, Real Madrid e Manchester United. Innanzitutto c'è, cioè, nell'ordine Real Madrid, Barcellona e Manchester United. La Juventus sta nei top 10 comunque adesso, ma deve fare ancora qualche cosa per svilupparsi e per diventare un trend market, cioè un qualche cosa che influenza i giovani, i meno giovani, e che sia visibilissimo nel mondo. Anche la tournée americana rappresenta questo, perché guardate, il mondo americano rappresenta il futuro del calcio, certo, non soltanto per gli investimenti che si fanno in Italia, ma proprio per quello che sta esprimendo adesso negli Stati Uniti. Oltretutto fa un discorso anche globale di Lega, che è una Lega che è più un pollaio che una Lega, lo ha detto chiaramente, cioè si va a volte a mostrare i muscoli, sappiamo già quali sono i presidenti che come dire fanno i pavoni e mostrano i muscoli in quel condominio, sono i due o tre soliti che chiaramente non fanno crescere il movimento. Il calcio deve liberarsi da quella mentalità e deve avere una mentalità più imprenditoriale che non solo privilegi i fondi, sui quali arriva bene, ha chiarito molto bene, cioè i fondi hanno una politica ristretta però di miglioramento del marchio. E perché comunque il nostro calcio piace tanto all'estero, soprattutto agli americani? Perché è quello che ha la forchetta di espansione maggiore di qualsiasi altro campionato. E anche in riferimento alla Premier, che a un certo punto si è staccata dal resto del calcio inglese, senza dimenticare la solidarietà, anzi incrementando questa solidarietà. E ha un altro riferimento, ma ti pare che tutti i presidenti, guarda i nomi dei presidenti che ci sono in Lega, possono mettersi d'accordo su un argomento del genere e quindi fare una Lega a parte? Secondo me è molto, ma molto difficile.
Dopodiché, direttore, come lei giustamente dice, poi si cerca di far crescere ancora più il marchio. Dall'America, in questo momento dove si sta allenando e dice non vedo l'ora, sta per arrivare Paul Pogba. In questa settimana la presentazione alla Juventus, l'ufficialità, le visite mediche e tutto quanto il resto. E poi dopo il 10 partirà con la Juventus tornando in America. Quindi si scelgono anche quei giocatori che hanno quel respiro internazionale, perché a questo si aggiungono i Di Maria, e quindi è un percorso quello della Juventus, come evidenziava anche lei, direttore, come ha raccontato, arriva bene, questo, che va su due soltanto, binari.
Ma questo sì, perché questo soltanto i miopi non possono capirlo. Beh, ma il discorso era già iniziato con Ronaldo. Sì. Cioè, se tu metti Ronaldo nella Juventus, il marchio Juventus decolla, ma decolla da un punto di vista di immagine e quindi anche di profitti, come marketing, merchandising e fidelizzazione di tifosi. La fidelizzazione di tifosi è fondamentale, ma non solo in Italia, nel mondo. Quindi se un marchio decolla, anche, ma secondo voi ci possono esistere, come tout court, dei tifosi del Paris Saint-Germain? E il Paris Saint-Germain è una cosa talmente artificiosa e artificiale che comunque ha creato un seguito solo per i campioni che ha nelle sue file, tant'è vero che è al settimo posto nella top ten, ma potrebbe essere assolutamente al cinquantesimo se non ci fosse quella ricchezza e quei campioni dentro, insomma, che chiaramente la rendono famosissima. E questo io non dico che devono arrivare di nuovi grandi campioni, però alcuni grandi campioni ti fanno fare dei tournée, ti fanno imporre nel mondo, poi devi vincere. E per vincere non bastano solo i grandi campioni consolidati della politica di Allegri, ma ci vogliono anche i giovani che possono poi diventare grandi campioni. Per cui va benissimo che arrivino adesso Pogba e Di Maria, ma devono arrivare anche altri. Adesso si parla di Zaniolo, adesso in ragione della vendita o meno di De Ligt, leggevo un parere di Galeone, se non sbaglio,
sì,
che diceva
oggi
che Allegri avrebbe bisogno di almeno due come Bremer e Koulibaly. Quindi se dovesse partire De Ligt, la difesa ideale sarebbe composta da Bremer e Koulibaly.
E allora, direttore, io la faccio diretta questa domanda: lei alla fine della storia si aspetta Koulibaly in bianconero?
Ma io me l'aspetto, ci deve essere anche una volontà del giocatore molto chiara, cioè al di là un pochettino delle strumentalizzazioni, Napoli, non Napoli, lasci in un modo, non vada alla Juve, tutte cretinate che non appartengono più a un mondo che non solo diciamo è diventato molto commerciale, ma che comunque ha moltissimo della fidelizzazione, ma soprattutto nella società. Cioè il fatto dell'attaccamento alla maglia è tramontato, cioè i giovani seguono poco il calcio, ma seguono i grandi campioni, seguono le grandi azioni. Questo diciamo questo innamoramento a volte dei campanili che non serve a niente, quando hai un bacino di tifosi, che di poche migliaia di tifosi di fronte a squadre che vengono seguite da milioni e milioni di persone nel mondo, è chiaro che è una lotta impari. Quindi è normale che anche un grande campione come Koulibaly abbia bisogno di una platea più ampia di quella di Napoli, ma questo è evidente. Se poi lui non lo vuol capire, magari ha, come dire, in qualche modo fermato la sua crescita a un certo livello, va benissimo. Però è ovvio che la Juventus gli può dare una vetrina molto, molto più importante.
C'è un audio, direttore, lo andiamo a sentire, così cominciamo a confrontarci anche con i nostri ascoltatori. Vai, Giorgio.
Buongiorno Vincenzo.
Ciao Marco.
E buongiorno direttore, vorrei fare una domanda, una considerazione.
Certo.
Le dichiarazioni di Arriva Bene, in riferimento ai tifosi, secondo lei sono state appropriate, visto che poi alla fine tutto ciò che ruota intorno al calcio è anche grazie ai tifosi e non solo ai tifosi pagatori, ma anche tifosi che non hanno una lira e che ascoltano magari le frequenze
chiaro,
di TV Radio per...
Concetto chiarissimo di Marco, così poi diamo spazio anche agli altri. E se, quello è l'unico passaggio che ha lasciato perplessi molti tifosi della Juventus, direttore.
No, un passaggio diciamo poco politico, poco attento, ma non è che doveva essere meno, un po' più diplomatico, ma doveva avere un'attenzione maggiore per alcuni tifosi, perché tutti hanno diritto di cittadinanza, certo. Tutti possono esprimere il loro parere, tutti hanno un loro valore. È chiaro, loro vogliono uno stadio piccolino, perché il limite della Juventus adesso è uno stadio che diventa un po' piccolino per queste ambizioni, è quello di trasformarlo in uno stadio per famiglie, ma è difficile, ecco, con tutto l'amore del mondo, ma è difficile trasformare lo stadio della Juventus in uno stadio per famiglie escludendo gli ultra. E creando all'interno dello stadio, diciamo, degli spettacoli anche sulle tribune. E il cuore pulsante sono gli ultra, ma gli ultra che possono in qualche modo entrare in quel rapporto sano con la società che non sia quello dei biglietti gratis, degli affari che si svolgono in curva, sui quali possono mettere mano la delinquenza, eccetera, eccetera. Questo è verissimo, queste problematiche ci sono. Però, ecco, il tifo è una cosa, la delinquenza è un'altra, quindi il rispetto per il tifo bisogna sempre averlo.
Eppure, direttore, io ho una sensazione, non so se lei la condivide, che se c'è un grimaldello su cui aprire un dialogo tra società Juventus e tifo organizzato, e proprio arriva bene. Cioè, se c'è una persona che può fare da tramite e aprire un varco al dialogo, sia lui. Ho questa sensazione.
Sei bravissimo perché chiaramente gli elementi di rottura non sono quelli che per piaggeria ti dicono bravi, bene, e poi magari ti fanno una carognata alle spalle. Sono quelli che ti parlano in faccia, che preferiscono anche gli ultra, che preferiscono anche i tifosi. Quello che ti dicono le cose come stanno e sui quali tu puoi trovare una mediazione. Beh, si può trovare una mediazione tra le parole che dice arriva bene, vorrei uno stadio per famiglie, e diciamo le esigenze dei tifosi che invece vorrebbero esporre i loro striscioni, avere un po' il loro spazio. Secondo me ci può essere una mediazione fra questo modo di pensare diverso che accontenti un po' tutte e due le parti. Ribadisco il concetto di arriva bene, che è comunque un referente importante per questo tipo di tifoseria, secondo me ci sta.
Allora, andiamo in casa Milan, perché intanto oggi raduno, così come c'è il raduno di tante squadre, per esempio c'è anche la Fiorentina, l'Atalanta che si raduna, il Bologna già si è radunato, si raduna anche la Cremonese, oggi però c'è il raduno dei campioni d'Italia del Milan, che si raduna praticamente a 2-3 giorni, ormai 4 giorni al massimo, dal rinnovo dei contratti di Massara e Maldini, arrivato proprio last minute. Chiedo anche a lei, direttore, che segnale è stato questo, un segnale al quale diamo più peso noi, o è un segnale al quale va dato comunque in generale un peso, e soprattutto che Milan sta nascendo, considerata anche la concorrenza di quelle che cercheranno di strappare lo scudetto?
Guarda, per poter dare sempre un pochettino delle notizie, anche un pensiero che sia basato su fatti che sono successi, io ho visto, non la conferenza, non le parole, ho visto Maldini quando è uscito dall'incontro, quello che ha detto in macchina ad alcuni giornalisti e alcuni tifosi. Mi è sembrata nella postura del corpo, nella tristezza dello sguardo e della faccia, una persona diversa. È come a dire che in qualche modo ha sentito un ridimensionamento della sua figura, anche per i tempi con cui si è maturato questo rinnovo, un'attenzione evidentemente a dover agire in una certa maniera, e un braccio di ferro che secondo me ha vinto Gazzidis alla fine, nei confronti di Massara e Maldini. Io posso dire soltanto anche quello che magari non sarà mai detto ufficialmente, non dico che Gazzidis in qualche modo abbia maturato in questi anni un po' di rabbia, di invidia per quello che è successo, perché lui aveva in serbo un altro progetto, però Gazzidis ormai è il referente per quanto riguarda Red Bird, e a certi livelli i rapporti di forza contano moltissimo. Quindi se Maldini non è riuscito a crearsi il rapporto preferenziale col Cardinale e invece ci è riuscito Gazzidis, evidentemente la parte vincente è quello, e lo hanno in qualche modo, ma è sempre una mia sensazione, sì, dalle dichiarazioni e dalla postura, lo hanno in qualche modo incastrato, cioè costretto ad accettare obtorto collo, se no se ne sarebbe dovuto andare, e andarsene così dopo aver vinto un campionato, dopo aver comunque impostato qualche cosa, evidentemente Maldini ha dovuto ingoiare un boccone amaro per poter proseguire. Ho avuto questa sensazione.
Probabilmente anche, diciamo, la tristezza legata al fatto che magari si aspettava maggiore gratitudine anche per il lavoro svolto, fatto, in cui fai quadrare i conti, ma crei una squadra che vinca uno scudetto dopo tanti anni, no? Quindi magari anche da qui si aspettava qualcosina in più. E invece, insomma, la storia è questa.
Però noi non sappiamo, ti posso dire una cosa, sì. Noi non sappiamo, perché è chiaro, Maldini è la facile bandiera a cui fare riferimento. Però può essere che i conti in ordine li abbia anche messi Gazzidis, solo che Gazzidis è apparso molto meno. Lasciamo stare che per la malattia è stato, diciamo, a lungo un pochettino silente. Però è anche vero che magari altri ruoli all'interno della società abbiano contribuito a una linea strategica di un certo tipo. Per cui io, per carità, ho massimo rispetto per Maldini e mi sembra uno dei dirigenti più forti del momento come immagine. Però magari poi dietro i numeri che stanno a posto, dietro le determinate scelte, contano anche altri dirigenti. Quindi probabilmente è stato un po' lo squilibrio che si è fatto negli ultimi mesi di questo riferimento continuo al Milan di Maldini, al Milan di Maldini, al Milan di Maldini. Forse deve essere riconosciuto anche un Milan di Gazzidis e di Massara, ma soprattutto di Gazzidis, che evidentemente invece ha passo più in ombra rispetto agli altri due, quasi come se ci fosse una contrapposizione. Secondo me la verità sta un po' nel mezzo.
C'è un ascoltatore, direttore, che le dice: ma quindi il Paris Saint-Germain non può spendere i soldi suoi? Lo ha detto anche De Paola, che il calcio ormai è commerciale, per cui basta con questa demagogia italiota fastidiosa sul Paris Saint-Germain. Però il nostro ascoltatore deve capire che il discorso non è io ho i soldi, posso spendere. Il discorso è che, siccome c'è in teoria c'è un fair play finanziario che funziona con tutti, deve funzionare anche con chi c'ha i soldi. Non a caso il Paris Saint-Germain in questo momento è costretto anche a vendere, perché altrimenti giustamente poi non c'è eguaglianza. Allora togliamo il fair play finanziario e questo discorso vale, direttore. C'è un fair play finanziario, tutti devono sottostare, non si possono aggirare i paletti appoggiandosi a stati, come fu per l'acquisto di Neymar, per esempio.
Sì, il problema è questo, caro Vincenzo, è che tu da un mondo capitalista non puoi fare un dosaggio dei soldi, cioè se uno ha i soldi te li fa entrare in mille modi. Certo. Guarda, dico anche la Juventus stessa, a un certo punto stava un po' sotto coi conti, ha fatto un aumento di capitale di 400 milioni e ha rimesso a posto, cioè i soldi ce li avevano.
Certo.
Noi non possiamo fare una limitazione, però possiamo imporre, come doveva essere nella Superlega, un regime controllato, cioè un regime in cui e qua vogliamo fare riferimento all'NHL americano, cioè al football americano, oppure per i puristi è sbagliato quello del NBA, ma insomma un mondo che sia controllato, in cui l'ultima squadra abbia la prima scelta, che ci sia un tetto salariale, che ci siano un'attenzione di regole all'interno delle quali ci devono stare tutti, ricchissimi e ricconi. Cioè questo è, diciamo, un mondo che può funzionare con delle regole a questi livelli. E è impossibile mettere un limite al capitale, è impossibile, però si può mettere un limite al regolamento di gioco con cui esprimere quei capitali, questo sicuramente.
Ancora una domanda per lei, direttore, sul Napoli. Allora apriamo questa parentesi Napoli, dicono cosa sta succedendo, abbiamo affrontato più volte questo tema eccetera, adesso si era parlato in maniera molto fantasiosa e penso quasi scherzosa di Ronaldo al Napoli, e in maniera un po' meno scherzosa si è parlato di una telefonata che il Napoli avrebbe fatto, esplorativa, ci poteva stare, all'agente di Dybala, Antun, salvo poi appena sapere qual era l'offerta, benissimo, grazie, arrivederci, sono andati via. Il problema è che si continua a vedere un movimento in uscita, un'insofferenza globale all'interno e un progetto che stenta a decollare dal punto di vista degli arrivi, nell'anno in cui si ritorna però in Champions League. E i tifosi del Napoli vorrebbero anche capire che quale sarà il futuro di Mertens, che ufficialmente non è più un giocatore del Napoli, che avrebbe ricevuto l'ultima offerta ancora per email e sempre al ribasso. Perché, si domandano?
Pare che abbia ricevuto un'offerta anche da una squadra locale.
Sì, l'Ana Capri. Direttore, lei che come me ha i trascorsi, possiamo dire, alla Rotopress, eccetera, noi abbiamo parlato anche di queste squadre e ci è venuto da sorridere, no? Però insomma.
Esatto. Però è bellina, insomma,
ci sì, anche molto, un po' di ironia. Beh, la Lega di Serie B, per esempio, 12 ore fa circa, ha fatto un tweet a Dybala e ha detto: che ne dici di andare al Palermo? Questo poi certo. Il signor Dybala dovrebbe certo ringraziare il suo agente, se oramai si ironizza su di lui.
Però posso dirti, al Palermo con Mansur, che è proprietario del City, sì. I soldi lui li troverebbe.
Sì, quello sicuramente. Credo che abbia lasciato anche il cuore a Palermo, tra l'altro.
Non solo, ma ti dico, è un'attenzione che noi dobbiamo fare tutti al Palermo.
Ma anche al Monza.
E anche al Monza, perché là stanno arrivando dei bei soldi. Però detto questo, il Napoli secondo me si giocherà tutta la stagione nel binomio De Laurentiis-Spalletti, cioè quanto potrà resistere questa coppia che secondo me esprime una forte personalità da entrambi, da parte di entrambi, e che potrebbe trovare, come dire, dei momenti di rottura in alcuni momenti. Diciamo, già in queste dichiarazioni, voglio lo scudetto, a me mi basta la Champions, non possiamo andare oltre la Champions, c'è una distonia, va benissimo, stiamo parlando di pizzi e fighi, insomma, non è che stiamo dicendo chissà che cosa, sono delle previsioni in linea di massima. Però è chiaro che se tu la squadra la ascoltisci molto, ma molto, 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 poi i problemi non li puoi lasciare soltanto a Spalletti. Quindi via Mertens, via Insigne, via Fabian Ruiz, via forse Koulibaly, là mi sembra un po' troppo il Napoli che potrà venire. Per carità, hai rinforzato con i rinnovi di Anguissa e di Osimhen, che sono pedine per il futuro. Però ecco, la squadra perde qualche cosa in attacco sicuramente, in tutti e tre i settori, perde qualcosa in attacco sicuramente con sia con Insigne sia con Mertens, perde qualcosa in centrocampo con Fabio Ruiz e perde in difesa qualora dovesse andare via il mostro sacro Koulibaly. Esatto. Ma a questo punto mi sembra che il mostro sacro sia per andare via, o perlomeno il Napoli non può più pretendere nulla, cioè era un giocatore da 90 milioni, dobbiamo dire, fino a pochi anni fa. Questo è l'ultimo anno, se ci arriva l'offerta anche soltanto di 10 milioni, è un'offerta sempre guadagnata rispetto a lasciarla andare via libero. Questa è la problematica attorno a Koulibaly.
Un po' di messaggi, li condivido, direttore. Allora, intanto voglio partire col messaggio da Edo da Novara, perché al quale Edo da Novara possiamo dire con certezza in questo caso, e te lo raccontiamo noi, una notizia. Allora Edo dice: direttore, qual è il senso di spendere 50-55 milioni per Zaniolo quando tra un anno lo pagheresti meno della metà e conoscendo la cartella clinica del ragazzo ha solo 23 anni? Perché non prendere con quella cifra un Milinkovic-Savic? Edo da Novara. Io Edo da Novara, e lo condivido anche con il direttore, noi abbiamo la possibilità di confrontarci quotidianamente anche con un paio di intermediari di mercato che lavorano anche stretto contatto con la Juventus, non faccio troppi nomi perché sennò diventa complicato, e abbiamo raccontato anche in diretta di come la Juventus al 100% proverà, non è detto che ci riesca, proverà a fare entrambi, Zaniolo e Milinkovic-Savic. Questa era l'idea. Ora vediamo quello che succede. Detto questo, direttore, perché su tutto su Zaniolo e un po' di meno su Savic? Perché questa priorità, le chiede Edo da Novara.
Ma Zaniolo è un giocatore che piace moltissimo ad Allegri. Non che Milinkovic piaccia meno, però è il giocatore di gamba che piace veramente tanto all'allenatore. Poi ha anche un procuratore, insomma un paio di procuratori che potrebbero portarlo con una certa semplicità. Insomma, stiamo parlando di Claudio Vigorelli, che è uno che diciamo ha un rapporto privilegiato anche nei confronti della stessa Juventus, che già tempo fa aveva prospettato questa possibile trattativa. Se tu mi chiedi in assoluto quale sarebbe il giocatore migliore, ti dico adesso nettamente Milinkovic-Savic. Quello che potrebbe essere in prospettiva però potrebbe essere Zaniolo, col punto di domanda un pochettino degli infortuni gravi che il giocatore ha avuto e anche per il carattere un pochettino del giocatore. Però ecco, con Milinkovic secondo me sono d'accordo con l'ascoltatore, si va più sul sicuro, cioè è un giocatore che ti può far fare una differenza ma veramente immediata. Con Zaniolo devi un pochettino aspettare il famoso inserimento del giocatore, un pochettino la vena, la costanza di rendimento e anche la testa, che deve essere un pochettino più disciplinata.
Sono d'accordo, e su questo poi la Juventus può essere scuola anche da lui. Certo, se va via Ken meglio, direttore, abbiamo visto che non è un'amicizia sana tra i due. Sono d'accordo con te, Vincenzo, ma allora diciamo pure che l'Inter ha vinto spendendo soldi non suoi e non pagando gli stipendi, per cui non guardiamo sempre quello che ci fa comodo e parliamo di Inter, direttore. Il lavoro di Marotta, il futuro dell'Inter, il presente, e Dybala ormai lo vede comunque lì o a sorpresa potrebbe entrare seriamente nei piani del Milan?
No, scusa, ci tengo a fare una premessa su questa domanda che all'inizio presentava un punto di criticità.
Sì, sì.
Per dire che comunque, ragazzi, i regolamenti ci sono e certe cose sono approvate con la Lega e con diciamo anche l'assenso della casa madre della federazione. Cioè, certi accordi per la spalmatura degli stipendi è stato fatto, quindi è d'accordo. La Juventus non ha fatto niente di lecito. A volte sentivo delle trasmissioni anche fatte a Napoli in cui la Juventus ha dopato il campionato perché aveva dei passivi, ma quali passivi se poi diciamo la stessa società li ha risanati con un aumento di capitale?
Esatto.
Non erano passivi che in qualche modo, è quando tu anticipi una spesa ti ritrovi fuori e poi metti i soldi e la risani, non è che in quel momento tu stai dopando il campionato, e quindi bisogna guardare solo a quelli che hanno i conti in ordine. Ma i conti in ordine a un livello basso non servono a niente, sono la morte del campionato. A me non interessano assolutamente le società che hanno un potere di spesa diciamo limitato a 50-60 milioni, e interessano di più, per essere competitivo, il potere di spesa che è oltre 100, oltre 200 milioni, che sul mercato possono fare faville, e quelle bisogna guardare per tenere appunto l'idea della globalizzazione, perché più grande è il movimento calcistico, soprattutto quello italiano, per farlo tornare a certi livelli, più diciamo la spettacolarizzazione del calcio, in cui si cura anche il colore dell'erba come è in Premier, migliorerà e migliorerà per tutti. Quindi non prendetemi per uno che non ha, come dire, sentimento nel calcio, ma un certo tipo di calcio non esiste più, esiste soltanto fino a certi livelli. Va bene il tifo per il campanile, ci sarà sempre, ma se vuoi fare il salto di qualità è inutile che dici ai napoletani noi siamo una marea, e il bacino di utenza del Napoli è limitato rispetto a quello dell'Inter, del Milan, della Juventus. A volte a livello internazionale il Milan addirittura pesa anche più della Juventus stessa, ma sono questi grandi club che vincono che riescono a creare questo tipo di mercato. Per questo dico che l'Inter è una squadra, è una società che attraverso Marotta in qualche modo sta agendo bene, coprendo persino i propri difetti. Il difetto sai qual è? Si chiama Skriniar.
Sì.
La cessione di Skriniar a livello una comunicazione sagace è tenuta nascosta, ma è un grosso colpo penalizzante per l'Inter, sicuramente molto remunerativo, e là bisognerà mettere mano bene a un buon difensore. Ma sono relativamente d'accordo con Marotta che dice che un difensore è più facile da trovare di un attaccante, ma sono le difese che fanno vincere i campionati. Quindi attenzione alla partenza di Skriniar, che la società Inter attraverso Marotta e la comunicazione sta tenendo sottotono. Nessuno ne fa un problema, uno scandalo, una diminuzione della squadra, perché si guarda al nuovo Dybala, si guarda Mkhitaryan, la presentazione di Mkhitaryan, va benissimo tutto. Lukaku che arriva nel silenzio dei tifosi e privatamente, va benissimo tutto, già grandissimi acquisti. Ma la partenza di Skriniar, guardatela, è una presenza, è un'assenza importante per l'Inter, molto importante.
È che infatti molti ascoltatori dicono occhio agli equilibri comunque che perdiamo perdendo Skriniar, e poi senza capire ancora quale sarà il vero sostituto, che si parla di Bremer, ma insomma si traccheggia molto lì, e Cairo, direttore, la conosce molto bene, vuole fino all'ultimo centesimo, e davanti a una concorrenza non guarda in faccia a nessuno, quindi insomma anche da questo punto di vista
assolutamente. E non solo su questo, ma anche sulle dinamiche diciamo di Lega, Cairo dice la sua, e potrebbe essere un equilibratore fra diciamo i visionari della gestione condominiale e quelli che invece vogliono trascinare il calcio italiano realmente in Europa nuovamente.
Direttore, grazie come sempre per essere stato con noi, ci ritroviamo lunedì prossimo.
Grazie a voi, è stato un piacere.